29. Controradio, Newsline, estate.
Alle 19 puntualissimi riprendiamo la linea dalla redazione regionale di Controradio per quest'ultimo appuntamento con la Newsline e iniziamo dalla politica. Vediamo un attimo, no, con un breve resumé quello di cui parleremo all'interno del nostro notiziario. Intanto si diceva la politica che inizia con una sorta di levata di scudi, di puntuti rilievi insomma da parte di Sinistra Italiana e AVS attraverso Filiberto Zaratti e Dario Danti che all'indomani dell'incontro tra Movimento 5 Stelle PD per stabilire le linee programmatiche in vista delle elezioni regionali sottolinea la contrarietà ad accordi bilaterali e invita chiaramente il presidente Gianni a convocare un tavolo di coalizione per discutere tutti insieme, nessuno escluso, del programma di governo della Toscana. Il tempo è ormai scaduto, dicono senza troppi giri di parole. Dunque arriva a stretto giro anche la reazione di Gianni che fa sapere si adopererà perché si vada nel senso giusto, e cioè quello di evitare di andare incontri a due, cosa che però di fatto insomma è accaduta. Torniamo poi a parlare di allarmi sulla mafia cinese perché le parole del procuratore di Prato Luca Tescaroli e di quello di Firenze Filippo Spezia hanno acceso i riflettori su questo tema e ne abbiamo discusso con il presidente della Fondazione Caponnetto. Alla vigilia di Ferragosto per qualcuno all'insegna del relax, ma la politica non si ferma, a maggior ragione se si tratta di sicurezza, perciò domani in prefettura Prato arriva il ministro dell'interno Piantedosi per presiedere il COSP, il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Avremo poi la cronaca, ma apriremo una finestra anche sui trasporti pubblici con Palazzo Vecchio che vuole rendere sempre più conveniente viaggiare con il TPL. A livello regionale la Giunta ha approvato una delibera interessante, importante, insomma, sulla residenzialità in montagna, una misura anche questa per contrastare lo spopolamento di cui parliamo spesso nelle aree interne. E poi una riflessione interessante, stamani nella Newsline mattutina Domenico Guarino ha parlato con Diana Pavlovic, che è un attivista per i diritti del popolo rom a seguito di quanto accaduto a Milano e dunque insomma della donna uccisa da alcuni ragazzini tutti minorenni di etnia rom che erano al volante di una macchina rubata. Le nostre riflessioni si porteranno anche sul piano filosofico per cercare di capire che cosa intendiamo quando si parla di libera scelta, cioè quali sono i valori che guidano le persone nella vita. E concluderemo in bellezza con la cultura e molti progetti finanziati a livello regionale, perciò rimanete con noi.
Just give me a kiss.
politica, la politica in apertura della nostra newsline. Siamo assolutamente contrari ad accordi bilaterali o a patti programmatici parziali tra singole forze, fatti in fretta e furia e non in grado di imprimere quella necessaria innovazione e radicalità al futuro governo della Toscana. Lo ha affermato Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana VS, dopo questo incontro PD Movimento 5 Stelle che si è tenuto ieri e su cui pare siano state messe nero su bianco alcune condizioni ineludibili per il programma con cui il centro-sinistra si presenterà alle prossime elezioni regionali a supporto di Eugenio Giani. Sentiamo Danti allora nell'intervista di Domenico Guarino.
Il centro-sinistra avrebbe tutte le caratteristiche, tutte le potenzialità per presentarsi anche con una proposta programmatica che guardi alla società. Non capisco e non condivido questa modalità secondo la quale, essendoci una quadra sulla composizione della coalizione, non si discute di temi, non ci si mette intorno a un tavolo a condividere le idee, l'analisi della società toscana e le proposte politiche di governo. Questo ritardo è totalmente incomprensibile. Io credo che ci siano poche settimane, 2-3 settimane per formalizzare il programma che va presentato insieme alle candidature quando, diciamo così, ci saranno gli adempimenti burocratici intorno al 12 settembre. Io resto allibito di questa situazione che noi non condividiamo. Questa modalità per cui non si discute di temi e contenuti, si continuano a fare dei bilaterali, non è consentita, non è accettabile.
Molto chiare mi pare le parole di Dario Danti, e il presidente Eugenio Giani della Regione Toscana dice: capisco le sue parole e mi adopererò perché vadano nel senso giusto, quello cioè di evitare di andare incontri a due fra forze politiche che facciano sentire gli altri esclusi. Lo ha appunto ribadito Giani sottolineando la necessità di far sentire uno spirito immanente dell'intera coalizione, dalle forze riformiste e gradualiste fino alla sinistra. Sentiamolo ai microfoni di Viola Giacalone.
Mi è stato chiesto di poter vivere un incontro di chiarimento tra tutte le forze riformiste, moderate e gradualiste, quindi Italia Viva, Azione, Repubblicani, Socialisti, Più Europa, Partito Socialdemocratico, cioè tutte quelle forze che possono essere interessate a un progetto di presenza nella coalizione del centro che guarda a sinistra. Sotto questo aspetto, essendo un maggiore frazionamento di forze politiche, è ancora vivo e aperto il dibattito se sia meglio una o due rappresentanze. Io sinceramente vivo una situazione di costruzione che mi porta ora più all'ascolto che all'input, e vorrei che le posizioni maturassero soprattutto nel dialogo fra queste forze, che è il motivo che poi fu come riunione, anche perché sento la necessità di dar voce e dar vita anche a tantissimi cittadini che mi scrivono, mi mandano email, mi mandano messaggini e danno un senso di grande gradimento verso il centro-sinistra da me guidato, anche richiamando alla necessità di tenere un po' le distanze dai partiti. È un po' quel clima che vediamo in Italia oggi, diffidenza verso i partiti, che deve però portare il sottoscritto a avere dialoghi diretti con questo mondo, con questi cittadini, quello che viene chiamato un po' il mondo civico.
Voltiamo pagina, gli allarmi sulla mafia cinese sono rimasti inascoltati per anni. La denuncia è della Fondazione Caponnetto dopo le dichiarazioni del procuratore di Prato Luca Tescaroli e di quello di Firenze Filippo Spiezia, che hanno acceso i riflettori su questa criminalità cinese nel comprensorio fiorentino-pratese. Ne abbiamo parlato allora con il presidente della Fondazione Salvatore Calleri, cui abbiamo chiesto anche un commento sugli ultimi episodi di cronaca che hanno rimesso al centro del dibattito la questione sicurezza a Firenze.
Allora, innanzitutto a Prato hanno proprio scelto in modo deliberato di sottovalutarla, perché è quello che psicologicamente si chiama principio dell'automertà. Non è che è una cosa che te fai a apposta perché ma l'automestà è non voglio riconoscere che un territorio è peggiorato e quindi voglio negare l'evidenza. È quello che è successo a Prato e che succede in tutte le ex isole felici, non è solo un problema di Prato. Firenze per anni ha avuto problemi simili soprattutto su altre forme mafiose.
Oggi ci troviamo di fronte a un gap anche culturale probabilmente.
Beh sì, anche tenete presente che per anni c'è ancora e ancora in alcune interviste si legge che ti dicono che non si deve parlare di mafia cinese, addirittura a parte che gli analisti e le società civile possono parlare di mafia cinese prima delle sentenze, ma per il triangolo Firenze Prato Mannoro c'è una sentenza della Cassazione,
sì,
che
è
dice
vero,
che esiste la mafia cinese. Addirittura sembra che abbiano un posto fra virgolette nel cosiddetto tavolo confederale milanese,
che è per i non addetti?
Che è la sorta di mafia che si coordina fra gruppi siciliani, calabresi e alcuni campani che hanno una sorta di confederazione.
A Firenze quest'ultimo episodio alle cascine, che sta succedendo?
Io alle cascine ci sono passato il giorno prima dell'episodio ed è ritornato come era prima. C'erano gruppi di centrafricani, ci sono passato martedì e c'erano gruppi di centrafricani a gogo che non erano lì, erano proprio messi in gruppo a gestirsi il territorio.
Conferma quello che si è sempre detto, spostare il problema non serve.
Ma infatti, ma il problema va affrontato in modo rigoroso e quando hai dei casi sociali anche umano.
E secondo lei non si sta facendo?
A proposito di sicurezza, domani che è Ferragosto in prefettura a Prato arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per presiedere il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il COSP. A margine di due conferenze che si sono tenute oggi, il presidente Giani e la sindaca Funaro hanno ribadito alcuni punti focali dei loro programmi quanto all'impiego e alla formazione delle forze dell'ordine. Viola Giacalone ha raccolto i loro commenti. Sentiamo.
Noi come Regione Toscana siamo sempre stati molto sensibili con interventi anche infrastrutturali, pensate a tutte le telecamere, se la Toscana è una delle regioni più controllate nel suo territorio. Continueremo anche formando meglio i nostri operatori, ad esempio nella prossima legislatura, se io sarò sempre nel ruolo che ho ora, voglio costruire la scuola di formazione della Polizia Municipale Regionale. Oggi i nostri agenti sono costretti ad andare in Emilia Romagna, dove c'è una scuola interregionale che raccoglie più regioni. Io voglio che invece la formazione sul piano della sicurezza, perché siano operatori in grado di far fronte ai problemi che possono arrivare, e avvenga direttamente nella nostra regione.
Con il ministro ci siamo incontrati anche recentemente a Roma nell'incontro con le città metropolitane con i piccoli comuni proprio per affrontare il tema della sicurezza nelle nostre città. Noi stiamo collaborando in maniera molto stretta con la prefettura, con le forze dell'ordine, con la questura, ma stiamo ribadendo anche sempre al tempo stesso che per poter incidere, per poter presidiare il nostro territorio sempre di più, c'è la necessità di avere sempre più agenti. Io non mi stancherò mai di dirlo. Firenze è una città di 370.000 abitanti, ma Firenze è una città che viene utilizzata da milioni di abitanti, per cui questo è un aspetto che va tenuto in considerazione e c'è bisogno di forze dell'ordine che rispondano ai city users che usano la città. Stiamo continuando ad assumere agenti di polizia municipale e lo continueremo a fare e continueremo nella collaborazione, ma serve un'attenzione particolare.
Don't know us.
Apriamo ora la pagina della cronaca. Un'ultima ora, due incendi boschivi nelle province di Grosseto e Siena nel pomeriggio. Uno è stato innescato da un fulmine a Spineta di Sarteano, a sud di Siena. In zona, riporta la regione, spira un forte vento che complica le operazioni di spegnimento. Il fronte interessa una vasta porzione di bosco e campi di sterpaglie secchi per il caldo. A terra agiscono 5 squadre di volontari più operai forestali coordinati da un direttore operazioni. In arrivo è anche un elicottero ed è previsto l'invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra. L'altro incendio boschivo invece è sulla strada provinciale delle Conce a Campagnatico, in provincia di Grosseto. Le operazioni di bonifica si protrarranno molto probabilmente per tutta la notte per non far ripartire il rogo dai focolai silenti. E adesso a Viareggio è stata trovata morta stamani in un parco lungo via Comparini una donna di 65 anni. In base ai primi accertamenti, l'ipotesi è che il decesso sia dovuto a cause naturali. Da quanto appreso, la donna da mesi viveva in un'auto insieme al marito, che ha dato l'allarme intorno alle 5. Inutili però i soccorsi, non c'era più nulla da fare. Su questo ha mandato una nota anche l'ASL Toscana Nord Ovest, che sottolinea quanto ha seguito il caso sin dall'inizio, interfacciandosi con i vari servizi che si sono occupati di lei negli ultimi mesi, e che la sua situazione era molto complessa da vari punti di vista. Ad inizio agosto, ricostruisce ancora l'ASL, a seguito dell'ennesimo intervento da parte del servizio sociale si è osservato un peggioramento dello stato di salute e di conseguenza si è provveduto a intensificare i contatti con la paziente, proponendo nuove forme di assistenza compatibili con la condizione di marginalità. Purtroppo sono state rifiutate le proposte di inserimento in una struttura residenziale e si è osservata una difficoltà a seguire le indicazioni di tipo sanitario. E adesso parliamo di tranvia, di bus. Ti porta Firenze tranvia e bus, più li usi meno spendi, e questo è il titolo dell'iniziativa presentata oggi in Palazzo Vecchio. L'obiettivo è rendere sempre più conveniente viaggiare con i mezzi pubblici attraverso una serie di scontistiche dedicate agli studenti, ai nuovi e ai vecchi abbonati, per un totale di 25.000 abbonamenti agevolati con sconti fino all'80%, come ci hanno spiegato la sindaca Sara Funaro e l'assessore ai trasporti Andrea Giorgio.
Beh, noi come sapete abbiamo deciso di investire tanto sul trasporto pubblico, investire tanto sulle agevolazioni dei cittadini. Noi stiamo mettendo in campo una misura importantissima, una misura sperimentale che è la prima in questo modo, dove abbiamo investito risorse economiche e dove diamo un segnale chiaro. 4 milioni di euro per arrivare a 25.000 circa, la stima che abbiamo fatto, abbonamenti agevolati, dove si va verso la gratuità del trasporto pubblico. Ad oggi arriveremo su alcune forme di abbonamenti all'80% di sconto, ma inserendo oltre ai nuovi abbonati e oltre agli studenti anche quelli che sono gli abbonati storici, per cui scontistiche anche per loro e con una differenziazione importante che è in base all'ISEE, anche per creare quella gradualità e quell'equilibrio che ci deve essere in base alla capacità di spesa delle famiglie. Con tante altre misure importanti, la possibilità non solo di andare a non più a pagare l'abbonamento annuale ma a pagarlo rateizzato. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è avere una città che sia sempre più vivibile, fare in modo che i cittadini utilizzino il trasporto pubblico per avere una città vivibile in termini di mobilità e in termini di sostenibilità ambientale.
Le famiglie fiorentine avranno degli enormi risparmi, perché sono investimenti da 4 milioni di euro per noi, ma che nel portafogli delle persone vuol dire di arrivare a risparmiare all'anno fino a 170 euro. Una persona che decide di acquistare l'abbonamento e dà un ISEE sotto i 36.000 euro lo pagherà 10 euro al mese. Una persona che decide di acquistare un abbonamento e lo usa abbastanza, anche se ha un reddito superiore a 36.000 euro, lo pagherà 20 euro al mese. In più tutti gli studenti e nuovi abbonati lo pagheranno 5 euro. Quindi avremo abbonamenti da 5, 10 e 20 euro al mese, un risparmio enorme per le famiglie, ma anche un investimento importante, perché tutto questo è condizionato all'utilizzo dei mezzi.
L'ospedale pediatrico Maier di Firenze torna ad accogliere 3 bambini adolescenti originari di Gaza. Sono arrivati nel cuore della notte accompagnati da familiari, fratellini e sorelline. Una di loro ha riportato un politrauma dopo essere rimasta coinvolta in un bombardamento. Si tratta di una ragazzina di 12 anni che ha affrontato il viaggio insieme al fratello. Presenta fratture multiple e un trauma da compressione. Una 17enne invece è arrivata insieme ai genitori e a 2 sorelle e dovrà essere curata per un insufficienza
insufficienza renale. Il terzo arrivato è un piccolo di 4 anni con una grave malattia ematica autoimmune. Il loro arrivo è stato reso possibile nell'ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano, grazie alla Cross e alla Prefettura di Firenze. Ci spostiamo idealmente, almeno in montagna, perché la Giunta regionale della Toscana ha approvato proprio una delibera che dà il via libera al secondo bando, dopo quello dello scorso anno, sulla residenzialità in montagna, favorendo l'acquisto e la successiva residenza nei territori montani. Per il 2025 prevede anche una linea relativa ai territori della Toscana diffusa. La Regione rinnova così l'azione nell'ambito delle politiche di contrasto allo spopolamento dei territori. Il bando ha una dotazione finanziaria di 3.250.000 euro, di cui 2.500.000 riservati ai comuni interamente montani con meno di 10.000 abitanti, in virtù del fatto che si tratta di risorse relative al Fondo Ministeriale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Il bando uscirà nei prossimi giorni. Si sa anche che l'entità massima del contributo sarà pari a 10.000 euro e non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all'acquisto dell'immobile e alle relative pertinenze. Una breve, sempre relativa alla montagna: 2 milioni di euro sono le risorse regionali sul bilancio di previsione finanziario per favorire lo sviluppo locale in montagna attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei territori. Adesso cambiamo decisamente argomento. Cosa ci dice quanto accaduto a Milano sulla condizione dei Rom oggi in Italia? Dell'omicidio stradale della 71enne Cecilia De Astis, uccisa da un'auto guidata da 4 bambini Rom, Domenico Guarino ha parlato proprio stamani con Diana Pavlovic, attrice, scrittrice ed attivista per i diritti del popolo Rom.
Allora, intanto la premessa: bisogna occuparsi quando non succedono queste cose, cioè bisogna occuparsi di cose gravi e terribili che abbiamo in questo paese, che non sono solo le condizioni di quei Rom che erano Rom, che vivevano abusivamente, viaggiano, cioè sono gente senza documenti, senza, diciamo, totalmente distaccati da ogni tipo di servizio e così via. Ce ne sono tanti, non solo Rom, ce ne sono anche Rom che vivono in diverse condizioni, ma ce ne sono tanti. Ma guardi, negli ultimi anni, io mi ricordo, adesso vado a memoria, però abbiamo avuto dei casi terribili dove i ragazzini hanno preso le pistole, hanno sparato, hanno ucciso i loro coetanei, dove si sono organizzati in gruppo a stuprare una coetanea, una ragazzina, nella quale per pochi euro hanno fatto uccidere i ragazzini, altri ragazzini. Cioè, questa è la situazione. I Rom, figuriamoci quanto, i Rom sono 180.000 in questo paese, la metà sono bambini. Se fossero tutti ebrei, non lo sono, nei campi Rom vivono bravi bambini, migliaia e migliaia di bravi bambini, che sono fin troppo bravi, vivono in condizioni terribili, 10.000 volte peggiori da quelle che lei dice di noi normali italiani, no? E comunque, nonostante tutto, crescono senza, non nessuno li insegna, per esempio, a odiare chi li perseguita e chi li mette lo stigma da quando nascono, da quando vengono al mondo. Se si vede da un'altra prospettiva, potrebbe essere anche un modo, diciamo, per riflettere sulla società, non sui Rom.
Parliamo dunque di valori. Allora, cos'è la persona? Cos'è una scelta libera? Quali sono i valori che la guidano? Queste sono domande e non sono speculative, ma sono fondamentali, centrali per il futuro della nostra civiltà. Le ha affrontate il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano, nel suo ultimo libro Sono libero o non sono. Domenico Guarino lo ha intervistato.
Stiamo riducendo la nostra vita a calcolo, la nostra vita a ragionamento, mentre c'è un fondo naturale che è proprio il vivere, che è la libertà, che è irriducibile. Abbiamo assistito negli ultimi tempi ad un attacco alla libertà, perché la libertà è stata ridotta a errore. Noi pensiamo che sia un gioco che si può concedere alle persone quando non hanno un criterio oggettivo per decidere la cosa giusta da fare, e questo purtroppo è una colpa dell'università e anche di altre discipline come le neuroscienze e le scienze cognitive, che non danno più spazio alla libera scelta e riducono tutto a processo cognitivo, che però è un trucco per imporre le scelte fatte da altri. Questo è un vero e proprio attacco alla persona.
E come si deve vivere il concetto di libertà in funzione della presenza sempre più forte dell'intelligenza artificiale nelle vite di tutti noi?
Da questo punto di vista è molto semplice. Noi siamo capaci di creare valore, l'intelligenza artificiale no. L'intelligenza artificiale infatti genera contenuto. Allora, generare contenuto vuol dire semplicemente esplorare tutte le possibilità offerte dalla conoscenza che si ha a disposizione. Ma creare valore è quella cosa che abbiamo noi esseri umani e che ci fa aggiungere qualcosa alla realtà. Libertà è creativa, l'intelligenza artificiale è generativa, ma non è creativa.
Da un certo punto di vista potrebbe essere un momento straordinario, no? Per l'umanità.
Sì, ed è un momento straordinario proprio perché possiamo demandare all'intelligenza artificiale tanti compiti, tante attività, tanto lavoro sporco, tra virgolette, che prima eravamo costretti a fare noi. Però è fondamentale che noi siamo consapevoli della differenza tra la scelta libera, che non è mai puro ragionamento, e la deliberazione cognitiva.
Sono 200 le iniziative che riguardano la cultura che nel corso del 2025 la Regione Toscana ha finanziato con risorse proprie per oltre 32 milioni di euro, ai quali devono aggiungersi i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per oltre 22 milioni e i 46 milioni che arrivano invece dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con valenza pluriennale. Il presidente di Regione Giani oggi ha presentato proprio una mappa di questi investimenti e dei progetti in corso d'opera nei luoghi della cultura toscana.
Il Teatro dell'Opera a Firenze ha 2 milioni e 900 mila euro ogni anno di contributo da parte della Regione, o il Teatro della Pergola ha 2 milioni ogni anno di contributo da parte della Regione, o il Pucciniano a Torre del Lago, Viareggio, ha 1 milione e 2 che consentono ogni anno di pagare per metà la rata di mutuo dell'acquisto. E ci sono bandi, magari per 1 milione e 2 come quello dello spettacolo dal vivo, che portano tutti gli operatori culturali che organizzano gli spettacoli dal vivo a avere un supporto fondamentale nel svolgere la loro attività, ma verso i teatri, verso le biblioteche, verso i musei, i contributi regionali sono oggettivamente l'elemento fondamentale perché essi possano vivere. E nel futuro cercheremo anche di dare un senso all'identità regionale. Ecco il Museo Linari della Fotografia per la Toscana, Santa Maria Novella Firenze, ecco la Villa di Careggi, che sarà in qualche modo il museo più importante che la Regione Toscana si gestirà nel luogo del Tempio del Rinascimento e i cui lavori della ristrutturazione, 11 milioni, stanno portando a buon fine, ma anche la costituzione dell'Accademia di Toscana, il luogo che sarà un po' il cervello delle iniziative che ci portano l'identità culturale della nostra regione. E con questo il sostegno ai vari teatri, da Pisa, Livorno, Lucca, con anche in questo caso un sostegno alle fondazioni che ci sono e che nascono.
Arriviamo così alle previsioni del tempo. Intanto un'allerta: farà ancora caldo a Firenze, almeno per questo fine settimana. Il codice rosso è confermato per domani e proseguirà fino a sabato 16 agosto. Ma vediamo le previsioni per tutta la regione: sereno o poco nuvoloso in mattinata, possibilità di qualche isolato rovescio nel pomeriggio, i venti saranno deboli settentrionali, mari poco mossi, le temperature minime lieve diminuzione, le massime lieve aumento, con punte di 37-38 gradi nell'interno. Davvero tutto alle 19:28, superate a qualche secondo, prima di lasciarvi a Popolare Network, vi ringrazio naturalmente Pierluigi in regia. Potrete continuare a seguire le notizie sul nostro sito controradio.it e i nostri canali crossmediali. Domani è festa, perciò da Sandra Salvato e dalla redazione regionale di Controradio davvero l'augurio per un ottimo Ferragosto.
Controradio, Newsline, estate.